Le argomentazioni a favore del vegetarianismo sono molteplici. Noi qui, come stiamo facendo, ci riferiamo a quelle di Peter Singer, che è uno dei più strenui difensori appunto, dell'animalismo, sia dal punto di vista etico che per quanto poi riguarda i diritti degli animali. Abbiamo già detto nella lezione scorsa i limiti e i confini di queste nostre riflessioni, che sono appunto incentrate sull'aspetto etico fondamentalmente, e anche su un'etica di tipo neoutilitarista, il che non toglie che avremo modo di dire qualche cosa anche riguardo a un'altra impostazione che non è neoutilitarista delle preferenze come quella di Singer, e per questo ci riferiremo all'esempio, che non è solo un esempio, ma è un altro grande difensore dell'animalismo, che è Reagan, Tom Reagan. E vi allegherò qualche testo poi in PDF per il vostro studio su questi temi dell'animalismo, testi sia di Singer sia di Reagan. Dunque, che cosa si può dire da questo punto di vista? Ci si può riferire a quanto sostiene Singer, anzitutto, che il quale rileva che è impossibile, secondo lui, e questa è la prima obiezione che si fa, no? È impossibile allevare animali per scopi alimentari su larga scala, come avviene nella situazione attuale, senza infliggere ad essi delle sofferenze. E questo infrange il principio dell'eguale considerazione degli interessi, cioè la capacità di soffrire, no? Come abbiamo detto. Sembra impossibile, no? Non produrre animali su vasta scala per l'alimentazione, che è anche come dire, uno scopo importante. Pensiamo al problema della fame nel mondo, della denutrizione. Non è vero. Come vedete, questi argomenti non sono semplici, eh? Bisognerebbe sempre considerare tutti questi risvolti, no? Però solo una produzione su vasta scala potrebbe, come dire, contribuire all'avvio a soluzione, non alla soluzione, all'avvio a soluzione, per esempio, del problema della fame, della denutrizione, eccetera. Però è impossibile allevare animali per scopi alimentari. Attenzione, per scopi alimentari, perché se ne allevano anche per tanti altri scopi. Per scopi alimentari è su vasta scala, senza infliggere loro grandi sofferenze. Anche se, per esempio, e vediamo l'inverso, se noi invece ci riferissimo alle cosiddette colture non intensive, ai metodi non intensivi, l'allevamento tradizionale, che cosa succede, per esempio, no? Anche nelle colture non intensive, attenzione. Succede che l'allevamento tradizionale implica la castrazione, la separazione tra i piccoli dalla madre, la marchiatura, il trasporto al macello, la macellazione. Quindi, vedete, tutti questi passaggi non sono privi di sofferenza per gli animali, anche nell'ipotesi che non si usassero metodi intensivi. Come dire, Singer tende a dire, ma questo è di senso comune, che non si eliminerebbe la sofferenza degli animali, anche nei metodi non intensivi. Ovviamente nella situazione opposta, è evidente che il problema implica una grande sofferenza per gli animali, no? E questo è il problema. E quindi, come dire, di qui la tesi che, insomma, non è facile, anzi è quasi impossibile, che gli animali da cibo possano essere allevati anche nelle colture e con metodi non intensivi, senza che adesso siano recate forme di sofferenza. Ciò potrebbe verificarsi su scala modesta, no? Facciamo no, il chilometro zero, tutte queste altre forme che voi ben conoscete, alle quali non alludo, ma che sono molto praticate oggi. Ma questo non, come dire, non risolverebbe il problema, no? Di avviare a soluzione la questione alimentare della denutrizione su larga scala. Ma tant'è, abbandoniamo questa questione, che non è irrilevante, come è chiaro, per dire che anche nelle culture con metodi non intensive, che è minoritaria, come è normale, non allevierebbe la sofferenza, forme di sofferenza. Quindi questo è il problema. Quindi qui c'è un dilemma, no? Infliggere meno sofferenza agli animali nelle culture con metodi non intensivi, oppure far soffrire di più gli animali con le culture intensive, e questo avrebbe il vantaggio di procurare alimenti su larga scala, e quindi di contribuire in qualche modo ad avviare soluzioni al grande tema della fame nel mondo. Vedete questi dilemmi? Ma comunque, nell'ipotesi minore o maggiore, maior e minor, si tratta appunto, ovviamente che c'è dove consegue, no? A seconda se si abbraccia una delle due ipotesi, maggiore o minore sofferenza, sempre sofferenza è, o maggiore o minore, ma un utilitarista delle preferenze tiene conto di questo problema, di valutare, di calcolare se è maggiore o minore. Questo non è rilevante, questo problema. Quindi, questo è tipico, noi dobbiamo preferire, nel calcolo dell'eguale considerazione degli interessi, preferire quella che dal calcolo risulta essere una sofferenza minore, naturalmente, rispetto alla maggiore. Certo che è preferibile la minore alla maggiore, ma in linea di principio sarebbe preferibile nessuna sofferenza. Ma se dovessimo scegliere, è l'utilitarismo delle preferenze, proprio preferire, cosa vuol dire? Scegliere uno piuttosto che l'altro, è chiaro che sceglieremo la minore. Ma questo urta col problema, e qui il dilemma è col fatto che però ciò comporterebbe non avviare a soluzione, non incidere in qualche modo sull'alimentazione a larga scala di molti esseri umani, di molte persone, e quindi non contribuirebbe ad alleviare la denutrizione, la malnutrizione, eccetera, eccetera. E quindi anche la morte, perché tanta gente muore di fame, perché è denutrita, perché è priva di proteine. Beh, capite, qui i problemi sono tanti. Noi dobbiamo sempre, come dire, poi il compito della filosofia è andare all'essenziale, no? Come è chiaro. Sempre di sofferenze si tratta, nonostante questo dilemma, che naturalmente è cruciale, ma è anche lacerante, no? E non è vero, perché che cosa scegliamo? E a parte questo, l'altro grande tema, che non è trascurabile, perché l'utilitarismo e il neutilitarismo non sono alieni da questi problemi, è che se scegliessimo l'ipotesi minor, colture non intensive, allevamenti col metodo non intensivo, dobbiamo immaginare che la carne che si ricaverebbe sarebbe immensamente più costosa rispetto all'altro metodo. E quindi poi dei costi. Quindi il dilemma si complica, perché poi i costi di produzione sono più elevati enormemente rispetto all'altro metodo con le colture intensive e quindi con la produzione su larga scala. I costi sono maggiori, sono più rilevanti, lo sappiamo. E non è vero, quando andiamo alla spesa, sappiamo benissimo tutto ciò. Quindi, come dire, e questo cosa vorrebbe dire? Ancora ho risvolto di questo non piccolo problema. Come capite, noi qui possiamo solo enumerarli questi problemi. Dietro questo piccolo problema del vegetarianismo, vedete quanti problemi si nascondono? Problemi di macroetica, no? Di etica globale, non solo problemi microetici. E qual è l'altra conseguenza? Appunto che se praticassimo su larga scala il metodo non intensivo, avremmo il problema dei costi, che sono esagerati, sono molto più rilevanti rispetto all'altro metodo, oltre a non risolvere il problema o ad avviare a soluzione, non più che risolvere, magari fossimo in grado di risolvere a soluzione, avviare a soluzione il problema della nutrizione, della fame nel mondo, eccetera. Poi chi ne userebbe, chi ne usufruirebbe? Dei risultati di queste culture, di questo allevamento con metodi non intensivi, proprio perché più costosi. I ricchi, perché hanno più disponibilità economica dei poveri. E quindi lo faremmo a solo vantaggio dei ricchi, e quindi questo sarebbe un altro modo per perpetrare disuguaglianze, discriminazioni. Sono i più ricchi che possono accedere a questi prodotti. E quindi questo sarebbe discriminatorio. Quindi non solo denutrizione e malnutrizione, ma anche perché di questo ne soffrirebbero, di questi metodi, sono i ricchi, sono i più benestanti. E quindi non parlo per parlare della salute, no? Quindi dell'efficacia quanto alla salute, rispetto alle due metodi di cui abbiamo parlato. E questo sarebbe discriminatorio. E questo metterebbe ancora in crisi la teoria dell'eguale considerazione degli interessi. Questo sarebbe a beneficio, dei ricchi rispetto ai poveri e di danno per i poveri, anche a livello di salute. E quindi questo metterebbe in discussione la teoria dell'eguale considerazione degli interessi. Quindi, come vedete, questa questione, che sembra solo una, come dire, attinente ad uno stile di vita, più o meno, quanto vegetarianismo, eccetera, ripeto, noi non stiamo prendendo posizione su questo, non è vero. Non vogliamo, è vero, trarre se non conclusioni minimale e limitate a ciò che stiamo dicendo. Dunque, questo è molto importante, naturalmente. Lo ribadisco, onde evitare equivoci e fraintendimenti. Perché questo è un aspetto molto importante. Stiamo esaminando il problema, sia pure da un punto di vista come Singer, che è uno dei punti di vista, è vero, a cui faranno seguito altri punti di vista. E dunque questo, come dire, scusate se ribadisco tutto questo, perché qui gli equivoci e i fraintendimenti sono molti. Uno qui potrebbe pensare che noi qui facciamo propaganda per il vegetarianismo, facciamo propaganda per un certo tipo di cultura, no, di allevamento, facciamo, capite, no? Questo fa parte del problema, ma non rientra negli scopi di questo corso, naturalmente. È importante esaminare e mettere sul tappeto i problemi, no? Bene, dicevo, e questo quindi favorirebbe i ricchi, e quindi pochi rispetto ai molti. E come dire, siccome è il maggior utile per il maggior numero, sarebbero pochi, e anche quelli benestanti. E quindi in barba, scusate, è alla teoria dell'eguale considerazione degli interessi, che sarebbe messa in crisi in modo molto consistente. E naturalmente questa ha risvolti nei nostri comportamenti quotidiani, ma anche dell'etica, no? Che deve ispirare poi questi comportamenti. Dunque è chiaro. E che questo pone problemi, no? E di qui la domanda, no? E di qui la domanda, dice Singer, no? Alla luce di questi problemi che abbiamo succintamente elencato, di qui questa domanda. Allora, è proprio giusto cibarsi di carne animale che comporta la loro uccisione? E perché abbiamo già anticipato che in definitiva poi di questo si tratta, no? E sì, che però, come dire, formula questa domanda in un altro modo. È giusto mangiare quale tipo di carne? Cioè, non quale nel senso carne bovina, qui no, non si tratta di questo, di mangiare prodotta in che modo? Con le culture intensive o no? Ecco, questo è il problema. Più che la domanda generale, se è giusto mangiare carne, e questa è la domanda più generale che un vegetariano si pone, riguarda la questione vero dell'etica in riferimento agli animali, non solo se è giusto mangiare carne, ma se è giusto mangiare quale tipo, nel senso rispetto a come esse è prodotto, sì, con cultura intensiva o non intensive, e con tutto quello che abbiamo detto. E se è vero questa seconda domanda, che probabilmente è più pertinente per il nostro problema, allora la questione è, non è allora più essere vegetariani, osserva Singer, è un gesto semplicemente simbolico, a volte anche una moda, no? Non è solo questo, ma è qualcosa di più. E non è neanche, come dire, dice Singer, non solo è un fatto simbolico, no? Che pure, come dire, ha una sua rilevanza, no? Ed è anche molto sostenuto, no? Molta gente lo fa solo per questo, altri lo fanno per motivi salutistici, no? Ripeto, non entriamo nel merito di questi problemi che sono molto delicati, e poi io non ho la competenza per discuterli. Non sono un dietologo, non sono un alimentarista, non oso farlo. Può essere un gesto simbolico soltanto, dice Singer, e a volte lo è, ma non è solo questo, dice Singer. A volte può anche essere una reazione per dire io mi tiro fuori perché dissento e non voglio avere questa responsabilità per la crudeltà con cui si procede nelle culture con il metodo intensivo rispetto agli animali. Già qui entriamo in una questione più complessa, no? Astenendomi dal mangiare quella carne di animali prodotti col metodo intensivo, io non faccio solo un gesto simbolico, sia pure importante, perché i simboli non sono rilevanti, ma vado oltre. Intendo, come dire, non includermi, mi tiro fuori dalla responsabilità, pur essendo un gesto individuale il mio, dalla responsabilità di aver contribuito all'uccisione in modo così crudele degli animali, perché non c'è dubbio che nelle culture intensive tutta quella, quelle fasi in cui è vero passa un animale fino che arriva al macello, è indizio di altrettante sofferenze che ad essi viene inferto. Non è solo un gesto simbolico, ma è, come dire, anche un gesto in cui io, come dire, declino ogni mia responsabilità da quei metodi intensivi. Ma Singer dice, basta solo questo? E la questione è ancora più complessa, perché appunto dobbiamo porre il problema etico, se è giusto far soffrire gli animali, questo è sempre il leitmotiv. E naturalmente Singer propone anche un altro argomento interessante, no? Perché è un argomento paradossale, il cosiddetto paradosso di che viene chiamata l'obiezione di Franklin, no? Franklin è stato un grande presidente americano, no? Ma naturalmente Singer sostiene che questo grande presidente che è stato tale a livello politico, no? Per il suo paese, non solo per esso. In realtà, come dire, sul tema degli animali è in corso in molta confusione e anche in molti fraintendimenti. E Singer così espone questo, come dire, che viene chiamato argomento Franklin sulla questione animale. E che è tratto, sembra, da un dato autobiografico di questo presidente americano, il quale è stato per un certo tempo vegetariano, ma poi si è ricreduto. E quando è successo? È successo che una sera di fronte a un bel piatto di pesce fritto, l'argomento è anche un po' frivolo, insomma, è interessante questo argomento. Insomma, a Franklin viene questo dubbio, ma io poi, insomma, dal punto di vista etico, devo proprio mangiare questo pesce fritto? Ciò non implica sofferenza agli animali, ecco, in questo caso al pesce. Beh, come replicò? Sì, attenzione, di fronte al piatto di pesce fritto, quindi non è una questione astratta, è la tavola con questo piatto di pesce fritto, voi capite che dice che sono tutti gli elementi culinari, di gusto, eccetera, no? Immaginiamo la scena, no? È molto suggestiva la scena. E allora Franklin, che era vegetariano, si domandò: ma devo proprio mangiarlo? Non infliggo sofferenza agli animali? Non vado contro il vegetarianismo? E egli così ragionò. Ma fu un ragionamento che in effetti è risultato poi inadeguato. Ecco perché avevo detto: fu un grande presidente, ma quanto a etica, in realtà le sue posizioni lasciano alquanto perplesso. Perché qual è il suo ragionamento? Ma insomma, io posso farlo, sostenne Franklin di fronte a questo piatto di pesce fritto. Perché, insomma, se gli animali si mangiano tra loro, e i pesci non fanno altro che nel mare che questo, mangiarsi tra di loro, il più grande, il più piccolo, eccetera, eccetera, no? E perché io non posso mangiare un piatto di pesce fritto se i pesci si mangiano tra loro? Generalizzando, se gli animali si mangiano tra loro, perché io a mia volta non posso mangiare carne animale, in questo caso pesce fritto, se i pesci si mangiano tra loro. Voi capite, no? Un argomento curioso, tra il frivolo come si dice, no? È anche un po' ilare, no? Ma questo però nasconde un grande problema etico, perché qui ne andava per sì, per Franklin, insomma, abdicare al vegetarianismo, e quindi egli voleva trovare delle ragioni. E la ragione fu questa, l'argomento, la tesi: se si mangiano i pesci tra di loro, perché io non posso mangiare questo piatto di pesce? Non faccio altro che imitare gli animali, no? E quindi, naturalmente, egli era onesto, no? Perché, come dire, no? Diamogli, come dire, buona fede a questo presidente, di fronte a questo piatto di pesce fritto, che era straordinariamente appetitoso, immaginiamo, È chiaro che insomma, quindi era una ragione più che altro anche frammisto a sentimento, ad emozioni, no? E come poteva rinunciare? Tuttavia se ne fece una ragione, trovò delle ragioni, che come vedremo, non sono, non sono poi risultati cogenti, anzi sono risultati molto, molto deboli. Ecco perché abbiamo premesso che fu un grande presidente, ma quanto a ragionamento morale, questo, insomma, era piuttosto debole. perché naturalmente se fosse vero ciò che Franklin argomenta, o l'argomentazione che in genere si fa, gli animali si mangiano tra loro, dunque perché gli umani non possono mangiare gli animali? Tanto più che gli umani sono più grandi degli animali, sono superiori. Ah, ecco qui la solita obiezione specista, noi siamo superiori agli animali, naturalmente, come capite. Questo è un neutilitarista e non solo esso è ben lungi dal concederla, ma questo è, come dire, il sottofondo dell'obiezione. Ma poi andiamo al di là del sottofondo, no? Del non detto, questa obiezione, se noi siamo più grandi degli animali, abbiamo più valore degli animali, e quello specismo, è perché non potremmo farlo anche noi, mangiare gli animali, se essi già lo fanno tra di loro. Ma andiamo alla prima parte del problema. Ma è vero che gli animali si mangiano tra loro? Certo, non c'è dubbio su questo, no? È un dato di esperienza. No? Ma perché lo fanno? Questo è il problema. Perché per essi è fondamentale questo. Un pesce nel mare si cibera della fauna marina, ma anche degli animali. Questo serve per sopravvivere. Per la loro sopravvivenza è decisivo. Qui, secondo, secondo il darwinismo, perché accetta il darwinismo, l'istinto della sopravvivenza è uno dei grandi, dei tre istinti, no? Altrimenti morirebbero. E questo è il primo punto. Ma è proprio vero che gli umani devono mangiare carne per sopravvivere? Non solo. Ma devono mangiare poi pesce fritto? Capite, no? Beh, lasciamo perdere quello del pesce fritto, perché entra. Allora, come dire, ci soffermerebbe troppo sull'aspetto frivolo del problema. Ma è proprio necessario che per sopravvivere si debba mangiare carne? Qui è aggravato dal fatto di questo piatto appetitoso di pesce fritto, ma ne va della sopravvivenza? Per gli animali è decisivo, no? Questo aspetto. Per i pesci nel mare, oltre alla fauna marina, si ciberanno i pesci. Ma gli umani? Quindi questa prima si dà per scontato che per la sopravvivenza umana è necessario cibarsi di carne animale. In prima approssimazione questo è vero. C'è stato un momento nella storia dove la sopravvivenza è stata garantita anche dal... Ma oggi vale ancora questa tesi? Ecco, questo è il primo problema. Ma insomma, naturalmente qui c'è un altro aspetto, però naturalmente noi però dobbiamo anche aggiungere che non possiamo seguire questo filone, no? Che cosa vuol dire sopravvivere, quali sono gli ingredienti per la sopravvivenza, che cosa succede questo nel mondo animale rispetto all'umano e le rapporti con gli umani e gli animali, capite? Qui è un'altra questione molto importante, ma che noi dobbiamo abbandonare per le solite ragioni che vi ho già esposto. E in ogni caso, noi dobbiamo anche pensare però che, come dire, no? Gli umani, come dire, hanno questa capacità riflessiva, no? E quindi essi hanno l'onere di riflettere, no? E quindi rispetto agli animali, i quali non sono in grado di considerare le alternative che vi si pongono. D'altra parte nel mare ci sono poche alternative, a parte questo, ma nel senso, anche perché poi l'habitat pone poche alternative al mondo animale. Un pesce in mare ha poche alternative di cibo. Gli animali invece che vivono sulla terra è diverso dagli animali che vivono nel mare, no? Dai pesci che vivono nel mare. Comunque, al di là di queste, dovremmo entrare in questo problema. Ma, come dire, per gli animali succede che l'ambiente, l'habitat, ha dato tutto ciò che per essere necessario per sopravvivere. E in definitiva anche per vivere bene. Quindi non si pongono il problema delle alternative. L'ambiente vi ha già provveduto. I pesci in mare hanno tutto quello che serve per la loro vita, no? Per vivere e per sopravvivere. Per gli umani la cosa è diversa. Il nostro ambiente si compone di molti elementi, degli umani, degli animali, dei vegetali, quindi è molto più vasto e complesso. E poi soprattutto noi abbiamo più scelte, più alternative. No? Noi non siamo ascritti ad un ambiente determinato, ho già spiegato, accennato, che possiamo vivere sulla terra, nell'acqua, i 9 mesi nel seno materno, al caldo, al freddo, eccetera, eccetera. Quindi noi possiamo, abbiamo più molte alternative, tra le quali dobbiamo scegliere, abbiamo già fatto questo discorso. Gli umani, gli animali, no? Il pesce che alternativa ha fuori dall'acqua? Nessuno. In acqua ha solo le alternative che l'acqua contiene per farlo vivere. Dunque, bene, ma ripeto, ma qual è quel punto su cui invece voglio insistere? È che in realtà l'argomento di Franklin, oltre a tutte queste osservazioni, ha due difetti fondamentali, per essere molto brevi. Anzitutto, un difetto di ragionamento. E questo è molto importante. E un altro difetto che riguarda appunto è un difetto fattuale. E vediamo questi due difetti che sono insiti nel ragionamento di Franklin, che perciò è inadeguato. C'è un errore fattuale che consiste fondamentalmente nel ritenere che il nostro consumo di animale sia parte integrante dell'evoluzione naturale. Questo è tutto da dimostrare fattualmente, che le cose siano andate così. Questo potrebbe essere valido per poche colture che si procuravano il cibo con la caccia. Ma questo non vale in generale. Noi assolutizziamo questo dato fattuale. È vero che per poche culture, per poche etnie, per poche tribù, effettivamente vivere di caccia era, non so se è ancora, bisognerebbe conoscere molte cose dell'antropologia culturale, è l'unico mezzo di sostentamento. Ma questo è un dato di fatto molto limitato, però oggi non possiamo dirlo per tutte le culture, pensiamo per noi, no? E pensiamo per l'Occidente, no? Quindi non è vero questo dato fattuale. È valido per alcune culture, lo è stato. Forse oggi ci sono poche tracce di questo modo di vivere, mi pare questo. E poi un errore di ragionamento, ecco. Questo è il punto importante. Qual è il ragionamento? Si dice che tutto ciò allora è un fatto naturale. Allora, se questo è vero, è un fatto naturale. Se le cose vanno così, naturalmente funziona così. E dov'è? E qui c'è l'errore, perché si identifica ciò che è naturale con ciò che è giusto. Se è vero che naturalmente ci si alimenta con carne animale e soprattutto questo è necessario per la nostra alimentazione, per la nostra sopravvivenza in definitiva, questo è un fatto naturale. E allora ciò è giusto, quindi si identifica naturale con giusto. Ma è vero che tutto ciò che è naturale è sempre giusto? E questo abbiamo già fatto questa questione, no? Non possiamo trarre da ciò che è fattuale ciò che è il valore morale. Quindi non possiamo fare questa inferenza. E questo è molto importante. Ma è anche importante per un altro aspetto. Dobbiamo conoscere perciò le leggi naturali. Qui dobbiamo discutere se esistono la natura, le sue leggi, ma abbandoniamo subito questa non piccola questione che è fondamentale per la bioetica, il concetto di natura. Ma mettiamo pure che c'è la natura e che dobbiamo conoscere, e perciò siamo tenuti a conoscere le leggi naturali che ci riguardano. Questo ci serve per valutare le conseguenze, direbbe un utilitarista, delle nostre azioni. Ma non possiamo però da ciò inferire che ciò che è naturale è ciò che è giusto, e non possiamo neanche dire che non possiamo migliorare questi comportamenti naturali. E naturalmente in quel ragionamento c'è un'altra questione che in cui Franklin non procedeva in modo adeguato. Perché, come dire, se noi volessimo praticare quell'analogia, che cosa verremmo a dire? Che noi dobbiamo, come dire, assimilare e prendere ad esempio il comportamento animale, che siccome si mangiano tra di loro, per le ragioni che abbiamo brevemente accennato, a cui abbiamo brevemente accennato, dovremmo farlo anche noi. E quindi imitarle. Ma il punto è che si deve rovesciare questa questione. Noi non dobbiamo abbassarci al mondo animale, ma dobbiamo innalzare, il mondo animale, a renderlo sempre più umano. E quindi come lo facciamo questo? Appunto sostenendo la teoria delle uguali considerazioni degli interessi. Bene, arrivederci.